Allora, vogliamo leggere dal versetto 1 in Luca capitolo 12 e leggeremo fino al versetto 12. Nel frattempo, essendosi radunata la folla a migliaia, così da calpestare uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa guardatevi dal levito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, né di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nella tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono, forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma chi bestemmierà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa, o di quel che dovete dire, perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Quindi in capitolo 12 Gesù continua questo discorso dell'ipocrisia e in versetto 1 dichiara alla folla di stare attento. Prima di ogni cosa guardatevi del lievito dei farisei. Cos'è questo lievito? Gesù stesso ci dice che è ipocrisia. Il lievito dei farisei. Voi conoscete cosa rappresenta il lievito nella parola di Dio? Peccato. Quando Paolo scriveva ai Corinzi in capitolo 5 di questo uomo che viveva in adulterio apertamente nella chiesa, disse alla chiesa: togliete questo lievito da mezzo a voi, perché un po' di peccato contamina tutto la pasta, come anche nella chiesa un po' di peccato contamina tutta la comunità e danneggia tutta la comunità. E qui Gesù parlava del lievito dei farisei, questa cosa che magari è piccola, no? Il lievito, voi sapete che cosa è il lievito? Magari voi sorelle che andate in supermercato, no? Comprate questi cubetti, o c'è anche quello secco, e tu pensi quel cubetto è il lievito. Sì, per il lievito in realtà sono microorganismi, sono cose... è una batteria, no? Il lievito. È una cosa che tu devi guardare veramente col microscopio. Questo lievito è microscopico, però questa cosa microscopica fa fermentare tutta la pasta, no? E quindi Gesù vuole comunicarci una cosa. Lui dice: non permette che il lievito dei farisei, che ipocrisia, contamina la tua anima. Perché se tu permetterai solo un po' di ipocrisia di entrare, sarai rovinato. Crescerà, gonfierà, no? Il lievito cosa fa la pasta? Lo fa gonfiare, no? Come l'orgoglio. E gli ipocriti sono sempre quelli orgogliosi, no? Che io sono meglio di tutti gli altri, io sono più spirituale degli altri. Questo era l'atteggiamento dei farisei. E Gesù diceva anche a noi questa mattina a Montebelluna: state attenti di non permettere neanche un microbo di lievito di entrare nella tua vita, perché poi crescerà e diventerai sempre più ipocrita. In versetto 2, se noi leggiamo con leggerezza questo versetto, scambieremo con un altro versetto nella parola di Dio. in Matteo 10:27, non dovete andare lì, ma Matteo 10:27 Gesù dichiara: quello che voi avete udito nella tenebre proclamerete apertamente, e quello che io vi ho detto di nascosto predicherete sui tetti delle case. Giusto? Conoscete questo versetto, no? Lui diceva: il Vangelo, il messaggio che io vi ho trasmesso di nascosto, un giorno voi predicherete anche sopra le case, nelle piazze apertamente. E se uno legge qui questo versetto in Luca con leggerezza, dice: ah, questo è lo stesso versetto che in Matteo. Ma stiamo attenti, Gesù non ha detto questo. Quello che lui disse in versetto 2: ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, e di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nella tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. In Matteo Gesù parla della diffusione del Vangelo, no? Quello che voi avete sentito da me diffonderete apertamente. Ma qui Gesù dice: quello che tu hai detto in casa tua con tua moglie, un giorno sarà messo all'aperto. In un altro passo nel Vangelo Gesù ha detto: ogni parola che l'uomo dirà sarà giudicata nell'ultimo giorno. È una cosa nel quale dovremmo meditare spesso, no? Di pesare le nostre parole. Tutto quello che noi abbiamo detto nelle tenebre, no? Non solo tenebre figurativa, perché magari quando parliamo male o sparliamo di altri, non solo diciamo di nascosto, ma siamo anche motivati dal regno della tenebre a dirlo. Amen. Quindi non solo tenebre fisica, ma tenebre anche spirituale. E Gesù dice: fate attenzione, perché tutte le cose che usciranno dalla tua bocca, un giorno sarai giudicato. Un giorno il Signore ci darà conto, no? Avete sentito tante volte, no, le persone che stanno per morire, che dicono che tutta la loro vita è passata davanti? Avete sentito mai queste testimonianze, no? Come un film, tutte le cose. Io, come non ho mai fatto questa esperienza, devo confidare in quello che dicono queste persone, però sembrerebbe anche biblico, no? Il fatto che un giorno, alla fine della nostra vita, il Signore farà passare davanti non solo un film della nostra vita, ma ogni parola, ogni cosa che abbiamo detto di nascosto sarà stato manifestato. E ci dovrebbe dare un santo timore di parlare meno e ascoltare di più, o parlare meno e pregare di più. In versetto 4 vediamo il fonte dell'ipocrisia. Or dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. Di chi sta parlando il Signore qui? Dio. Chi ha potere di mettere le anime nell'inferno o in paradiso? Solo Dio. E qui in versetto 4 e 5 il Signore svela il fonte dell'ipocrisia, no? Il timore degli altri uomini. Perché tutti noi vogliamo essere amati dai uomini, tutti noi desideriamo di essere, no? Che tutta la gente dicano: come bravo Craig, che tutti parlano bene da me. Ma la realtà è che se noi saremo veri seguaci di Gesù, tante persone diranno che siamo pazzi, siamo fuori di testa, siamo strani, siamo perdenti. Anche ieri sera alla riunione dei giovani parlavamo del fatto che che parlavamo con dei fratelli che uno loro parente non credente era venuto qui in mezzo a noi, e magari quel giorno qualcuno ha testimoniato che avevo problemi di tossicodipendenza. E questa persona, non credente: ah, quella chiesa vostra sono tutti drogati, tutti persone con problemi, sembra un ospedale. Là. E ha detto, ma comunque non è che tutti vengono da un passato di drogati, però è un ospedale. Qui è l'ospedale di Gesù che lui guarisce le anime. E quindi non ci vergogniamo neanche di questo. Noi rallegriamo in questo. Ma noi saremo sempre mal compresi. E c'è nel nostro cuore, no, quel desiderio di conformarsi, no, alla società. Anche qui nella nostra chiesa magari vengono persone, ascoltano la parola di Dio, sono compunti dello Spirito Santo, no, della loro condizione. Cioè sanno che loro devono convertirsi al Signore, sanno che la loro vita deve cambiare. Però poi magari entra la paura dell'uomo. Cosa diranno i miei parenti? Cosa diranno quello nel mio paese, quello del mio lavoro? Se io divento un matto come quelli là, no? E quindi chiude l'uomo. La paura è il fonte dell'ipocrisia. I farisei erano ipocriti perché loro non temevano Dio, ma temevano quello che la gente diceva. Loro, anche Gesù ha detto, loro amano di essere chiamati nella piazza rabbino, rabbino. No, questi titoli di innalzare loro, no? Loro amano la lode degli uomini, ma non amano la lode di Dio. Ma Gesù dichiara che noi come credenti dobbiamo temere Dio. Non dobbiamo temere quello che gli uomini possono dirci o quello che gli uomini possono farci. È una cosa molto sottile. Mi ricordo una volta, anche qui nella nostra chiesa, adesso arriverà il caldo e magari qualche fratello verrà in pantaloncini. E qualche anno fa mi ricordo che erano venute delle persone nella nostra chiesa e hanno visto qualcuno in pantaloncini e erano scandalizzati. Mamma mia, quella chiesa di Montebellone è una Babilonia. Così hanno detto. Vengono pure in pantaloncini. E poi mi ricordo che ho parlato con queste persone e ho detto, ma scusa, con la vostra chiesa in estate, quando voi andate in campeggio, no, con la vostra chiesa, non lodate il Signore lì nel bosco, nei pantaloncini, le canottiere? E questa sorella mi ha detto, sì. E ho detto, allora che differenza c'è? Io ho detto, anche in casa mia, anche se giro senza pantaloni, posso anche pregare. No, non verrò in chiesa così, meno male. Però per loro era tutto l'aspetto esterno, no? Loro guardavano l'esterno dell'uomo, facevano lo stesso sbaglio di Samuele, no? Quando ha chiamato i fratelli di Davide, dice sicuramente questo è l'unto di Dio. E il Signore disse a Samuele, tu guardi l'esterno, ma Dio guarda il cuore. Non è questo grande uomo bello, robusto, intelligente, ma è un piccolo pastorello, sporco, puzzolente, che tu non tieni neanche conto. Lui sarà mio unto. Lui sarà un re secondo il mio cuore che porterà il mio popolo veramente nella grandezza. E anche noi abbiamo questa tendenza di, no? E mi ricordo quando queste persone mi hanno detto così, non è giusto, se uno va in ufficio con la giacca e cravatta, non dovrebbe presentarsi davanti a Dio anche in questo modo. E io ho detto a queste persone, ho detto, ma io non dico che è sbagliato di portare la giacca e cravatta, anche è bello, no? Di vestirsi bene per venire in chiesa. Però io ho detto, la giacca e la cravatta gli uomini devono mettere per gli uomini perché gli uomini tengano questo. Gli uomini guardano l'aspetto esterno, ma Dio guarda il cuore. E per Dio non ha importanza se tu hai giacca e cravatta, o se hai jeans, o se hai un vestito di sacco. Amen. Lui guarda il tuo cuore. E il timore dell'uomo, mi ricordo che io devo confessare, io quando mi hanno detto, ah, non è giusto, bisognerebbe fare una regola nella chiesa che niente pantaloncini, no? E io so che magari oggi sembra un discorso anche ridicolo, no? Però devo dire che io ero anche tentato, no? Di conformare a quello che loro dicevano. Direva, magari sarebbe anche meglio che nessuno venisse in pantaloncini, no? C'era nella mia carne questa tendenza di piacere all'uomo. E poi alla fine però, dopo la preghiera, ha detto no. Non mi interessa se poi una voce espande nel mondo evangelico in Italia che noi siamo la chiesa di Babilonia, perché il Signore sa se noi siamo la chiesa di Babilonia o no. E l'opinione del Signore è l'unico che è importante per noi. Come anche Chuck Smith, quando venivano i hippie senza scarpe, no? La gente voleva, oh, devono mettere scarpe, altrimenti non entrano in chiesa. E Chuck giustamente ha detto, allora togliamo il moquette. E entrano pure senza scarpe questi hippie che hanno bisogno del Signore. Ognuno di noi abbiamo la tentazione, no? Di conformarci a questo mondo, di conformarci a quello che la gente aspetta da noi, o vuole da noi, o quello che la nostra cultura dichiara giusto. Ma noi siamo chiamati di temere Dio. E non aver riguardo sul nostro orgoglio umano, perché alla fine è questo, no? Vogliamo avere un'apparenza davanti agli uomini per orgoglio. Vogliamo apparire davanti agli uomini per orgoglio. Poi in versetto 6, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete molto. Voi volete più di molti passeri. Quindi anche qui Gesù vuole incoraggiarci che anche se gli uomini ritengono che siamo pazzi, che siamo fuori di testa, Dio ha messo un grande valore sulla tua vita. Amen. Voi questa mattina, voglio farvi una domanda. Questa mattina, quando vi siete alzati, avete fatto un pensiero per i passeri? Qualcuno ha pensato? Questa mattina avete pensato, ma quei passeri nel mio giardino, come faranno a mangiare oggi? Vi è passato per la mente questo pensiero? No. Non ci pensi neanche. Forse ti sei scordato anche dare tuo cane da mangiare oggi. Ma sapete una cosa, che a Dio non sono stati dimenticati. Perché il Signore vuole farci comprendere che noi non dobbiamo avere l'approvazione del mondo per sentirci appagati e pieno. Noi dobbiamo sentire che abbiamo l'approvazione del Padre Celeste. E poi non ci interessa quello che dicono gli altri. Anche io sono stato calunniato da persone non credenti e pure credenti, ma grazie a Dio il Signore mi sta dando la grazia per non pesare queste cose. Se noi seguiamo il Signore saremo sempre criticati, saremo sempre mal compresi. E quindi il Signore ci dice, non dar peso a quello che gli uomini pensano o dicono di voi, ma dar peso a quello che il Padre Celeste, perché Lui ha cura di voi. Amen. Io mi ricordo quando mi sono convertito al Signore, voi conoscete la mia testimonianza, tutti i miei amici sbandati come me, quando ho dichiarato loro che io ho accettato Gesù nella mia vita, sai, tutti mi hanno preso in giro, tu sei pazzo, ma cosa, hai preso LSD e ti sei fatto un overdose, no? Ti è fuso il cervello, adesso vuoi andare in chiesa, ma sei pazzo. E mi ricordo che all'inizio mi pesavo tanto questo fatto, però dopo un po' capii che queste persone non erano i miei veri amici. Perché sapete quello che volevano fare questi amici miei? Loro volevano farmi tornare nella droga. Ma dai! Quello che io ritenevo amici, veramente, in realtà erano nemici. Erano quelli che volevano male l'anima mia. E quindi ho imparato di non dar peso a quello che loro dicevano. Perché ho detto, questi non sono i miei veri amici. Il mio vero amico è il Padre Celeste. Che anche se noi non abbiamo pensieri riguardo i passeri, Lui ha pensieri. Il Padre Celeste questa mattina ha pensato di dare a mangiare tutti gli uccelli dell'Italia. Ci ha pensato, dice la parola di Dio, che Lui ha avuto cura di loro. Essere che noi non ci passa neanche per la testa. E Gesù dichiara, voi siete di un molto più gran valore di questi passeri. La tua vita. Versetto 8, ora vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Quindi ancora un passo ancora più avanti nell'essere discepoli di Cristo, di identificarci anche davanti agli uomini con Lui, no? E devo confessare che io all'inizio, quando ero un giovane credente, avevo un po' paura di parlare di Gesù. Lo confesso. Io amavo il Signore, ma avevo quel timore, sai, cosa penseranno di me. Però posso dire oggi che non mi interessa. Perché quello che ha fatto il mio Signore per me, nessuno di loro ha fatto per me. La cura che il Padre Celeste ha avuto per me non ha avuto nessuno di loro. Quindi io ci tengo più la sua opinione che la loro. Anzi, la loro opinione non ci tengo per niente. Anche venerdì, quando sono stati con i bambini alla quinta elementare, anzi è andato benissimo, Dio vi benedica chi ha pregato. Una delle bambine mi ha chiesto, ma se tu vorresti lasciare fare pastore e lasciare la tua chiesa, potresti farlo? E io ho detto, sì, c'ho il libero arbitrio, potrei farlo. Però io ho detto, dal primo giorno che ho conosciuto il mio Signore Gesù, non ho mai voluto lasciarlo. Perché io ho detto, bambini, Gesù è così meraviglioso. E Lui è sempre stato vicino a me. È il mio migliore amico e quindi io non lo abbandonerò mai, non perché non posso, ma perché non voglio. Perché veramente ho scoperto il migliore amico. Veramente ho scoperto uno che mi sta sempre accanto. Mi ricordo quando io sono andato in missione con Cristo la risposta, ho preso un volo da Seattle nella città di El Paso, vicino alla frontiera del Messico. Era veramente la prima volta che io mi ero allontanato dalla mia città, dalla mia famiglia. Ero un giovane ragazzo di 25 anni. E la sera in cui mi sono arrivato qui a questo centro missionario lì in El Paso, tutti gli altri missionari erano fuori in un carcere a ministrare quella sera. Quindi il fratello che mi ha portato dall'aeroporto mi ha fatto vedere il dormitorio dei maschi, ha detto, sai, puoi mettere le tue cose qui, questa sarà la tua stanza. E poi lui doveva andare con la sua famiglia, stare con loro. E mi ricordo avevo questo sentimento di tristezza, di depressione, sai, lontano dalla famiglia, questo luogo sconosciuto. E poi non c'era neppure qualcuno lì. E sai, ero depresso, ho detto, ma io voglio domani prendere il primo aereo e tornare a casa. No. E mi ricordo che camminavo in questo centro lì da solo e pensavo, mamma mia, non c'è nessuno qua per me. E poi il Signore mi ha parlato e Lui ha detto, Craig, io sono qui per te. E mi sono messo a piangere e ho detto, grazie Signore, veramente Tu sei sempre qui. Perdonami che mi sono scordato che Tu sei qui per me. Che sei sempre qui per me. Quindi Gesù ci chiama di confessarlo davanti agli uomini, di non vergognarci di Lui. Lui dovrebbe vergognarsi di noi. Amen. Però Lui non si vergogna di noi se noi lo confessiamo. Lui dice, voi mi riconoscerete, anche io ti riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Gesù non ci chiede la perfezione, ma ci chiede di professare Cristo pubblicamente. Anche per questo a volte noi facciamo una chiamata di venire avanti, non tanto che io devo pregare, perché uno può accettare il Signore anche a casa sua, o anche dove è seduto nella chiesa, ma di fare quel passo di pubblicamente riconoscere, di identificarsi con Cristo. Io credo in Gesù e pubblicamente voglio dirlo anche agli altri. Adesso a giugno avremo battesimi e queste persone anche pubblicamente daranno testimonianza della loro fede in Cristo. A dire al mondo, io sono morto a voi, la mia vecchia vita è sepolta in Cristo e adesso ho una nuova vita in Gesù. E poi in versetto 10, e chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Il peccato che Dio non può perdonare non è l'omosessualità, non è adulterio, non è omicidio, ma il peccato che Dio non può perdonare è di negare Cristo, di rifiutare Cristo. Perché quando uno ha rifiutato Cristo, non rimane la possibilità che i suoi peccati possono essere perdonati. Non so se mi spiego bene, no? È come se Dio, no, siamo tutti naufraghi. E Dio dice, qui c'è una barca. Stiamo tutti annegando nel mare, l'acqua sta arrivando, le nostre braccia e le forze stanno mancando. Siamo andati sotto una volta, due volte, no? E Dio dice, guarda, qui c'è una barca. E questa barca si chiama Gesù Cristo, che Lui ha pagato il prezzo per la tua salvezza. Se tu ti metterai nella barca, sarai salvo. E io ti porterò in casa mia e sarai con me per l'eternità. Ma se noi diciamo, no grazie, io aspetterò la prossima barca, o questa barca non è per me, o io farò io una barca che lo faccio io con le mie mani, allora non rimane perdono per questo, di aver rigettato Cristo come Salvatore. Questo è il peccato che Dio non può perdonare. E noi viviamo nell'epoca dello Spirito Santo in un certo senso. Nel Vecchio Testamento c'era il Padre che si era rivelato. Nei Vangeli viene rivelato il Figlio che ha camminato 3 anni e mezzo il suo ministero terrestre. E dopo Gesù nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa. E Gesù dichiara, se rigettate il Padre e il Figlio, questo può essere perdonato, ma se rigettate lo Spirito Santo è l'ultima opportunità. Se voi rigettate la testimonianza che lo Spirito Santo dà riguardo a Gesù, non c'è salvezza per voi. E poi in versetto 11, quando poi vi condurranno davanti alla sinagoga e ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa dovete rispondere a vostra difesa o di quel che dovete dire. Perché lo Spirito Santo in quel stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire. Quindi la guida dello Spirito Santo anche in quello che dobbiamo dire. Io non uso questo metodo nella Chiesa perché non parlo di venire in Chiesa e insegnare la Bibbia. Uno deve meditare e studiare, altrimenti ogni domenica vi direi la stessa cosa e sareste scocciati dopo un po'. Ma noi abbiamo questa certezza che quando siamo chiamati davanti alle persone di testimoniare lo Signore, lo Spirito Santo in quel momento ci metterà le parole in bocca. E abbiamo questa certezza. Se tu hai timidezza di parlare di Gesù, chiedi allo Spirito Santo di darti franchezza. Anche l'Apostolo Paolo nei suoi epistoli, quante volte lui chiede preghiera delle chiese, pregate per me che posso annunziare con franchezza il Vangelo.